Consolate, consolate il mio popolo. Ho fatto un po' di fatica a preparare questa omelia, perché in questi mesi caratterizzati dal pensiero continuo della pandemia, il rischio è di rendere le parole banali, inutili e di troppo. Ci ho provato. Quando non stiamo bene fisicamente, spiritualmente, psicologicamente, lo sguardo diventa triste. Il colorito del volto spento e il sorriso assente. E sentiamo dentro il desiderio di salute, di vita. E proprio nella fragilità sperimentiamo che non siamo capaci di consolarci da soli. Ma abbiamo bisogno di un altro. Ed è in questo altro che riponiamo le nostre speranze. Da solo non fa altro che aumentare il nostro senso di sofferenza, di dolore, di paura. Ci serve un altro. Lo stare insieme, il sostenersi a vicenda, apre vie nuove, inedite. Ecco, stupisce vedere come una presenza cara e amica sia capace anche nel silenzio di alimentare in noi la consolazione, alleviando il dolore. Magari quella persona cara non ha potuto e non può fare nulla per guarirci. Eppure la sua presenza è capace di non farci sentire soli, di condividere con noi il dolore sostenendoci, stando con noi. E insieme tutto diventa più sopportabile. Belle le parole della prima lettura. Il profeta è inviato da Dio a rivolgere una parola di speranza al popolo che ha sofferto la caduta di Gerusalemme e l'esilio babilonese. È il secondo esilio, prima in Egitto, questo è quello più forte. La distruzione di Gerusalemme per Israele è un evento tragico. Cioè, per noi se distruggessero Roma, sì, no, certo che la mia bella, però possiamo pregare uguali. Gli hanno distrutto il Tempio, gli hanno distrutto la città santa, la dimora di Dio, e sorge un dubbio nel popolo. Ma se hanno distrutto il Tempio e non c'è più il Tempio per pregare, vuol dire che forse a Dio noi non interessiamo più. Che forse Dio si è stufato. Che forse Dio si è dimenticato del popolo. E per Israele la distruzione è più tragica dell'esilio e si sente solo. Essere dimenticati, quante volte magari succede, si è malati, ci sentiamo dimenticati, diventa un dramma nel dramma che affievolisce la speranza di poter essere consolati. Sembra esserci spazio solo per la desolazione e la fine. Il profeta annuncia ad un popolo che è in esilio che il dolore è stato sì grande, ma che la consolazione lo sarà di più. Perché? Perché verrà Dio, che è re della storia. È finito l'esilio e il popolo può tornare a Gerusalemme. E allora, bello, il profeta richiama il popolo a cosa? Al racconto degli inizi, quando Dio dimostrò il suo amore fedele liberandolo dalla schiavitù dell'Egitto, conducendolo nel deserto, instaurò la sua alleanza. Ma quella roba qui è fuori di testa, né? Cioè Dio dice, voglio riportarti agli ardori degli inizi, quando io ti ho fatto uscire dall'Egitto, ti ho portato nel deserto, ti ho condotto io, e lì, quando tu non avevi nulla, hai sentito che io ero per te, hai sentito che io ti ho amato. Dovremmo sentirlo anche noi questo ardore quando veniamo a messa. C'è qui uno che è qui per me, che è qui per me, per noi. È come quando tra fidanzati, dopo si diventa sposati e ci dimentichiamo. Ma quella roba lì ci ha infiammati, Ci siamo sentiti gli unici, i più belli, i più amati. E lui continua a farlo. E il deserto è la strada che sempre è da percorrere per uscire da una schiavitù e giungere alla libertà. Sono passati dall'Egitto e sono arrivati alla terra promessa, da Babilonia adesso tornano a Gerusalemme, e a noi serve uscire da noi stessi per aprirci a Dio, per aprirci agli altri. È un esodo, è un deserto. Dio desidera portare il popolo al momento dell'innamoramento, a quell'esperienza di sentirsi amato. L'amore gratuito di Dio è il luogo unico della consolazione vera. Le abbiamo le nostre consolazioni, ma uno magari si consola con un bel piatto di pasta, uno con un pezzo di cioccolato, uno con pane e salame, tutte cose belle. Ma c'è una consolazione più profonda che ci fa sentire pieni, belli, realizzati, anche quando siamo nel dolore, che è sua, che ci può dare solo lui. Ed è una consolazione che diventa possibile nell'accoglienza di quella parola che crea un momento nuovo nella storia, che dona la vita dove c'è la morte, che consola chi è nella disperazione. E tutto viene trasformato, tutto si rinnova. La parola di Dio non è vana, è degna di fiducia, produce cose nuove. Non so se leggendo la lettura vi siete accorti. Dio dice, la mia parola farà sì che le montagne diventino valli, le valli diventino montagne, che il terreno accidentato diventi piano e che quello scosceso diventi pianura. Chi lo fa quella roba qua? Noi no. Allora la domanda, e arrivo quasi alla conclusione, ma noi crediamo che Dio possa trasformare le cose anche oggi? Oggi, in questo 2020, nel quale ci sentiamo esiliati, lontani gli uni dagli altri, può farlo? Ecco, il Signore Dio viene con potenza, il suo braccio esercita il dominio. Sì, il dominio che ha il volto tenero di un pastore, che riunisce il suo gregge disperso e che se ne prende cura con amore. Bello, dice, è attento alla vita fragile degli anellini, incapaci di camminare, e alle pecore che faticano a stare al passo delle altre perché hanno appena partorito. Che tenere queste immagini. Allora possiamo attraversare il deserto della disperazione, caratterizzato dallo sguardo triste, dal colorito del volto spento, dal sorriso assente, lasciandoci guidare da Lui, che è un Dio che apparentemente è sempre sconfitto. Il nostro Dio è un Dio perdente, è un Dio perdente, eppure è l'unico che è Signore della storia. Lui è così. È un Dio silenzioso, è un Dio discreto, che preferisce rimanere con noi e per noi in un pezzo di pane, ma che in quel pezzo si dà tutto, non si risparmia, offrendosi a noi in dono per sostenere il nostro cammino quotidiano. E allora non perdiamo la speranza, torniamo qui all'Eucarestia, è la vera consolazione, qui troviamo il senso della vita e della storia, nutrendoci di Lui, possiamo avere la forza di scegliere di camminare guardando il bicchiere mezzo pieno. Sì, perché nella vita tutti ne hanno detto, guardiamo sempre il bicchiere mezzo vuoto, in casa, in famiglia, sul lavoro, in comunità, tra di noi, sempre il bicchiere mezzo vuoto. No, c'è anche quello pieno, mezzo pieno. E se guardiamo quello, potremo riconoscere nella storia un Dio che si è fatto bambino per noi. E la tenerezza di quel bambino ci ridoneva il sorriso.